riconoscimento dei debiti fuori bilancio per spese sostenute in assenza di preventivo, impegno di spese sensi dell'articolo 194,1 lettera E del decreto legge 267 del 2000 per lavori di somma urgenza per ripristino strade comunali e vicinali a sud pubblico a seguito di eventi meteorici eccezionali del 2023. Allora, qui abbiamo diversi riconoscimenti, il riconoscimento di debito fuori bilancio riguarda diversi interventi. Chiaramente sono tutti debiti fuori bilancio, cioè non erano previsti dal bilancio, ma per non avere un disequilibrio abbiamo dovuto trovare le coperture all'interno del nostro bilancio. Quello, quindi prendere e utilizzare dei fondi che avevamo previsto di utilizzare per altro. Abbiamo usato buona parte dell'avanzo libero e anche di alcune, come detto prima, di alcuni risparmi e siamo arrivati al limite, cioè abbiamo utilizzato quello che potevamo utilizzare per avere le coperture. Quindi gli interventi sono urgenti che abbiamo utilizzato, che stiamo realizzando e che abbiamo realizzato, sono solo una parte di quelli che sarebbero da realizzare. E se avessimo potuto, ne avremmo realizzati molti di più. In questa in particolare, noi abbiamo riconosciuto, appunto, dobbiamo riconoscere il debito per un totale di 286.591 euro. Per alcune situazioni che abbiamo affrontato. Chiarisco anche che questi soldi sono serviti per pagare appunto delle ditte che andavano a fare interventi che i nostri cantonieri non sono riusciti a fare o non riuscivano a fare o per tempo oppure per mancanza di mezzi, ovviamente, per mezzi inadatti. Ma erano talmente tante le frane che per riuscire a liberare le strade e fare in modo che non ci fossero famiglie isolate abbiamo dovuto agire tempestivamente, abbiamo voluto agire tempestivamente, quindi abbiamo deciso di far lavorare, non aspettare che finissero i cantonieri in una via per iniziare in un'altra, ma contemporaneamente alcuni appunto lavori li abbiamo affidati. In questo caso si tratta appunto degli interventi che abbiamo fatto per la messa in sicurezza di via Taduti della Libertà per 7.050 euro. Lì è stato eseguito un intervento per pulire tutta la scarpata e per eliminare, appunto, spostare tutta la parte di terreno e anche di asfalto che si era rotta, ma dovremo poi intervenire con cifre ben diverse. Poi c'è l'intervento in via Tabianca che è stato eseguito appunto dal genio militare, ma ha comportato comunque una spesa perché noi abbiamo dovuto fornire il materiale e fare anche il trasporto del materiale per costruire un bypass. Cioè, via Tabianca, se la conoscete, si trova sul torrente Setta a Sirano ed è completamente stata erosa una parte di strada e è stata ricostruita la strada lateralmente a monte, insomma più verso monte. Quindi noi abbiamo fornito il materiale, abbiamo dovuto incaricare una ditta di preparare il materiale e caricarlo, portarlo fino a Tabianca e scaricarlo. Per fortuna è intervenuto sempre un genio militare perché questo ci ha permesso di avere una spesa minore, però la spesa si è comunque stata, appunto per 31.110 euro. È stata molto importante, è stato un intervento importante perché avevamo diverse famiglie isolate, di 23 persone e quindi l'intervento tempestivo ha permesso loro di uscire dall'isolamento, cioè di avere un passaggio anche transitabile con veicoli. Poi c'è stato l'intervento di via Serra Manolo per 600 euro, perché lì eravamo intervenuti noi, insomma, con la squadra esterna, che ringrazio sempre tantissimo perché sono stati veramente disponibili e bravissimi. Non è scontato che si lavori così tanto, così bene, con così tanta voglia di fare del bene per la comunità. E lo dico di loro come lo dico di tutto l'ufficio tecnico che si è occupato di questa emergenza. E poi abbiamo 3.000 euro di Casaglio, perché anche lì c'erano delle famiglie isolate, e abbiamo anche la comunità della piccola famiglia dell'Annunziata, quindi c'è stato un concorso, hanno lavorato sia i cantonieri che la comunità esterna. Poi c'è stato un intervento in via Fornace per 42.700 euro. Se avete seguito un pochino l'evolversi degli eventi, avete visto che si era formata una voragine in via Fornace, e lì abbiamo dovuto intervenire, far intervenire in realtà una ditta e sostituire anche la tubazione che appunto incanala il canale di Fornace. Abbiamo voluto non solo sostituire nel punto in cui c'è stata la rottura, c'è stata la voragine, ma abbiamo chiesto ad ERA di fare una video ispezione in modo da avere contezza del fatto che non ci fossero altre rotture. Siccome si erano stati individuati alcuni punti con delle crepe, abbiamo provveduto a sostituire la tubazione per un tratto più lungo, insomma, di quello dove si era creata la voragine. E in questo modo speriamo di aver potuto prevenire altre situazioni simili. In via Venola ci sono stati diversi smottamenti, frane, e siamo intervenuti soprattutto con la squadra esterna, ma c'è stato bisogno anche di una corregitia delle strade con l'autospurti ed altri interventi che sono costati 1.557 euro. E poi abbiamo un intervento importante in via Lontano, perché lì avevamo delle famiglie isolate e alcune anche evacuate. E quindi c'è stato proprio un intervento importante di liberazione della strada da quasi 5 frane, più stato, tra le frane ce n'era una importante che aveva creato un dislivello nella strada, e quindi si è dovuta ricostruire la strada almeno parzialmente. E poi un altro in via Sperticano, un intervento su una frana, proprio subito dopo. Cioè, appena finito il ponte sulla sinistra andando verso la frazione di Sperticano per 3.660 euro, e via San Martino per 4.880 euro. Questi sono tutti gli interventi che abbiamo già eseguito. Poi c'è l'intervento importante in via Mazzarati. Ma mi fermo. No, sì, mi intervengo con la mia Mattagatti e mi fermo un attimo per fare un quadro un pochino più completo. Questo è quello che riguarda, diciamo, il contenuto della delibera. Ditemi voi se volete votare subito, oppure spiego un po' più nel dettaglio tutto quanto e poi la votiamo, sapendo che riguarda quello che ho appena, insomma, elencato, cioè tutte le attività che sono servite all'immediato ripristino della viabilità per liberare la strada, per liberare dove abbiamo avuto le famiglie isolate. Però vorrei dare un quadro più chiaro della situazione che abbiamo, perché tra i 90 e i 286 mila euro, ma la situazione è ben peggiore. Perché tra gli interventi che avremmo voluto attivare anche come somme urgente ce n'erano diversi, ma non abbiamo più la possibilità, quindi speriamo. Abbiamo finito ieri di fare la ricognizione e l'abbiamo inviata alla Regione Emilia-Romagna, che c'è la richiesta, che verrà poi passata al governo. E abbiamo fatto una ricognizione di tutte le somme urgente per cui abbiamo già impiegato, che abbiamo già finanziato. Poi ci sono una serie provveduto a finanziare le somme urgente, ma ci sarebbero ancora delle somme urgente da finanziare e non abbiamo proprio più la possibilità. Se ci saranno di nuovo delle sommissime urgenze, dovremo, entreremo nell'ambito del disequilibrio. Quindi non sarebbe un problema grande, per cui speriamo bene che i fondi che sono stati richiesti, soprattutto per il ripristino, arrivino in tempi veramente brevi. Domani con altri sindaci siamo stati chiamati a una audizione della Commissione Ambiente della Camera proprio per parlare del decreto alluvione, per esporre le varie problematiche che diverse zone hanno, perché ovviamente non ci paragoniamo alla situazione tragica che si è stata in zone della Romagna, però abbiamo delle situazioni veramente gravi anche noi, cioè rischiamo che ci siano alcune strade più percorribili, quindi quando si parla di spopolamento della montagna, questo, diciamo che potrebbe tendere, no, a spingerlo, perché ci vuole veramente, bisogna intervenire con degli interventi che non siano solo riparativi e che tamponino la situazione, ma che mettano in sicurezza dal dissesto idrogeologico e che siano pronti anche a fronteggiare delle situazioni come queste. Cioè, noi adesso abbiamo continuo bombe d'acqua, tutti i giorni ci troviamo a cercare il punto da cui è scaturita, si è innescata anche, no? Si innescano dei torrenti che sembrano non ci fossero più, dobbiamo andare a vedere da dove arriva l'acqua, da dove arriva il fango. Questa è un'altra cosa che stiamo facendo, stiamo cercando di andare ovunque per capire da dove arrivano certe situazioni che poi creano danni. Ovviamente ci sono anche dei privati che sono coinvolti, a cui non vogliamo mandare delle colpe, solo cercare insieme di capire da dove arriva il problema e riuscire insieme a risolverlo prima che capiti nuovamente. E in tutto questo sono molto importanti persone che sono state un presidio per le nostre montagne, perché conoscono benissimo, tanto che tante cose che possono anche sfuggire a chi è arrivato dopo, non so, dei fossi che c'erano, che si sono riempiti, allora abbiamo scoperto dove è il fosso e troviamo il modo appunto di dare lo sfogo all'acqua come era in origine, cioè perché in alcune situazioni non più guardate da decenni, possono essere risolti facilmente, cioè ripristinando un posto che si era chiuso. Ci sono tante altre situazioni che sono un po' più nuove e quindi dobbiamo capire come gestire, però l'aiuto di chi ha presidiato il territorio e lo conosce bene è fondamentale in questo momento. Allora, faccio una breve sintesi così tutti sanno, possono sapere, ecco, che cosa abbiamo inviato e che cosa speriamo ci arrivi, l'identità di quello che stiamo vivendo. Allora, noi abbiamo un cedimento della sede stradale via San Silvestro, due cedimenti della sede stradale via San Silvestro, uno per cui ripristino ci vogliono 50.000 euro in un caso, 100.000 euro nell'altro. E qui abbiamo semplicemente liberato la strada, messo in sicurezza, ma non abbiamo possibilità di intervenire. C'è via Mantagatti, siccome vi vedo tutti qui, e chiaramente via Mantagatti, ecco, quella è la situazione più difficile, al momento è l'unico luogo in cui ci sono ancora delle persone isolate, delle famiglie isolate, cioè isolate nel senso che non possono arrivare a casa loro con le macchine, hanno le macchine ancora dall'altra parte e per arrivare a piedi possono passare dal punto in cui c'era la strada, perché le strade sono completamente franate, sono guardate, ma questo in mezzo troveremo una modalità. Le strade sono franate, siamo chiamate a casa, se vogliamo chiamare, sono numeri pari, numeri disperi, quindi di sopra e di sotto, una che porta al Poggio e l'altra che porta a Pascarolo. E lì noi abbiamo già iniziato con l'Unione dei Comuni della Penina Bolognese un intervento La ditta che sta eseguendo i lavori è già arrivata in uno stadio avanzato, contiamo, faccio sempre fatica a dare delle date perché poi se le aspettative vengono disattese non è bello, però direi in 2 settimane dovremmo arrivare al poggio almeno e poi arriveremo anche fino a Frascarolo. Chiaramente quella è una soluzione temporanea. Mentre facciamo questi lavori, stiamo anche cercando di regimare le acque e di capire da dove arriva tutto il flusso di acqua da monte per riuscire a incanalarlo e fare in modo che non capiti più quello che è successo. È ovvio che lì c'è un bypass, c'è una strada alternativa che è temporanea. Dopo si dovrà provvedere alla ricostruzione delle 2 strade e per la ricostruzione delle 2 strade noi abbiamo chiesto 3 milioni di euro. È una stima iniziale. Qualcuno può pensare, mamma mia, quanti soldi, ma siccome non sappiamo se si potrà ricostruire, infatti il percorso dei materiali adesso è arrivato insomma, a dei livelli altissimi, ma non sappiamo ancora se potremo ricostruire la strada e quindi andrà capito che tipo di intervento bisognerà fare, anche eventualmente trovando degli altri punti o comunque mettendo in sicurezza il versante e per cui questi 3 milioni servono assolutamente tutti ed è fra le richieste che abbiamo fatto, sottolineando che in quella zona noi abbiamo delle persone isolate, quindi è una priorità. Non abbiamo ancora, tra l'altro, la copertura nemmeno per la strada alternativa che abbiamo fatto, cioè al momento noi abbiamo fatto un debito fuori bilancio per iniziare i lavori, ma va coperto quello e poi vanno anche poi dati i finanziamenti per creare le strade definitive. Quello che non vorrei succedesse è, ok, c'è la strada provvisoria, lì si è trovata una soluzione, amen, che rimane quella lì, perché non può essere assolutamente così, è provvisoria, ha le qualità di una strada, che non può essere una strada fatta in asfalto, cioè al momento è proprio solamente per fare in modo che possano uscire con le macchine. E noi abbiamo chiesto, siccome non eravamo inseriti nel decreto fiscale inizialmente, cioè non ci siamo nemmeno ora, ci sono una serie di comuni, forse qualcuno avrà sentito, avrà letto, inserite appunto nel decreto fiscale. Noi non figuravamo fra i comuni in elenco e questo non vuol dire che non fossimo dentro ai comuni che saranno oggetto appunto di un risarcimento, di un supporto, di un aiuto per l'emergenza che è stata vissuta. Però abbiamo chiesto comunque di poter inserire, se non tutto il comune, perché ovviamente non ci vogliamo che ci riparino a comuni in cui la situazione è ben più grave, ma inserire le zone più colpite e che adesso ancora stanno subendo l'isolamento all'interno del decreto fiscale. Quindi lo abbiamo chiesto, siccome dobbiamo andare per frazioni, non si possono mettere delle vie, abbiamo chiesto per la frazione di Luminaso e per la frazione di Allocco e la Manisetta, perché anche se non sono state colpite nell'interezza, lì dentro ci sono delle persone, delle famiglie che sono state appunto colpite e non hanno più la strada di accesso a casa oppure non hanno più la casa, cioè in via Valdisetta 25 dove è stato costruito. Dove è stata riaperta il vecchio tratto della 1, lì ci sono alcune case, in una in particolare, la famiglia che ci viveva non si può più vivere, è inagibile, stiamo continuando ad aiutarlo, cercare di togliere il fango, ma tutte le volte che piove di nuovo ritorna il fango, e di queste situazioni ne abbiamo per fortuna 3, ecco, non sono tantissime, ma anche se sono solo 3, quelle persone vanno aiutate ed è giusto che abbiano lo stesso trattamento di chi ha avuto dei danni analoghi in altre zone dell'Emilia Romagna. E speriamo, perché l'hanno mandato oggi, ce l'hanno richiesto oggi, speriamo che accettino l'inserimento e l'integrazione dentro appunto al decreto fiscale. E, detto questo, mi pare di aver detto tutto per Mattarati, perché stiamo anche provvedendo a trovare delle sistemazioni per chi ha deciso di non rimanere, perché è dura, insomma, molti lo stanno facendo, vanno avanti e dietro a piedi, ma con anche dei figli o quando si è particolarmente anziani, fare tutto il giro a piedi non è facile, farlo anche più volte al giorno. Soprattutto adolescenti e bambini fanno un po' fatica a comprendere ecco, la situazione che non vi verrà bene. E, dato che siete qui, io ringrazio tutti gli abitanti di Via Mattarati, ma poi in generale anche dell'Illuminato, perché è stato un grande aiuto, una grande solidarietà tra tutti e un grande aiuto anche a trovare delle soluzioni per rendere la vita un po' più facile, per trovare delle vie alternative per il passato anche. A piedi, no? E anche per il fatto, come dicevo prima, che conoscendo così bene il territorio abbiamo potuto pensare a alternative insieme ed è stato davvero importante perché spero che non vi siate sentiti troppo soli perché abbiamo cercato di fare tutto quello che fare sì che non fosse così, ma ugualmente da questa parte è la stessa cosa. Cioè, siamo stati soli a cercare di capire da dove arrivava dell'acqua, da dove arrivava un rio, come, ma insieme a voi abbiamo capito dove era la vecchia strada, insomma, è stato davvero un aiuto nel cercare tutti insieme una soluzione, quindi vi ringrazio. Poi passiamo a San Martino, Steccola, lì abbiamo due frane. Due sedimenti stradali, una da 100.000 euro e una da 80.000 euro. Siamo dentro al parco storico di Montesole. Sempre a San Martino ci sono altri tre frane importanti, proprio appena imboccata la strada che sale a Montesole, una da 120, una da 60 e un'altra da 60.000 euro, per un totale di 240.000 euro. Per questo abbiamo chiesto aiuto anche per il fatto che lì si accede alla memoria, lì si accede al memoriale di Montesole, abbiamo diciamo, chiesto anche aiuto alla regione dell'Assia, che è una regione tedesca che fa parte della scuola di pace, quindi stiamo provando anche per altre vie a chiedere insomma, di darci un aiuto, si stanno muovendo più persone perché diciamo, quello lì è un livello di interessamento che può andare anche a ricadere nell'ambito della cultura, per cui se non arrivassero da una parte speriamo che arrivino dall'altra. Poi c'è Pian di Venola, un cedimento stradale in via Venola, due cedimenti stradali, uno da 70.000 euro, un altro da 90.000 euro. Qui abbiamo Montasico, per cui abbiamo fatto un verbale di somma urgenza e sono in corso i lavori per 90.000 euro e abbiamo appunto deciso di iniziare da Montasico perché in quella zona ci sono anche frane su Cerramarolo, insomma per essere sicuri che ci fosse una via percorribile e la frana è stata importante. Abbiamo anche paura, siccome devono passare dei mezzi agricoli, quindi c'è anche un'azienda agricola che deve continuare a lavorare. Insomma, abbiamo paura che si aggravi ancora di più la situazione, quindi l'abbiamo messa tra le somme urgente. E, poi c'è la frana, che okay, viviamo al Folle, due ce ne sono, una più importante perché abbiamo messo in sicurezza per il momento. Grazie al lavoro dei cantonieri, ma per cui ci si vorrà un lavoro da 150.000 euro per rimetterla a posto con insomma, supporto micropali, perché più o meno le frane si somigliano un pochino a tutte, quindi ecco, la tipologia di intervento è molto simile. Poi ce n'è un'altra appunto da 90.000 euro c'è il cedimento stradale di via Cerro Marolo, lì stiamo lavorando perché oltre al cedimento a valle, cioè ceduta la strada, c'è anche stata una frana che avevamo già liberato, ma è tornata, e quindi stiamo cercando anche di lavorare con la strada esterna per liberare nuovamente la strada e ampliarla leggermente per fare in modo che sia almeno percorribile. E poi abbiamo il cedimento della sede stradale di via di Reno, che attualmente c'era percorrente, quella che veniva percorso come alternativa alla strada statale correttana, e quindi ha subito tutto il traffico della strada statale correttana per alcuni giorni, e si è aggravata ancora adesso le persone passano da lì per evitare di fermarsi al semaforo quando sanno che non c'è il passaggio a livello chiuso. E quindi sono 180.000 euro. E poi ci sono diversi cedimenti sulla strada di Luminasio, che porta a Luminasio, e abbiamo messo un totale di 150.000 euro. Un'altra frana in via Locco da ripristinare per 100.000 euro. Sperticano. Sperticando erano i 3.660 euro, okay, che sono stati fatti con un verbale di somma urgenza, ma poi ci sarà un ripristino da eseguire. Via Ottano l'avevo già detta prima, e però per il rifacimento, cioè per insomma, la ricostruzione della sede stradale danneggiata in più punti, devono arrivare, cioè abbiamo chiesto 300.000 euro. A posto, ma è semplicemente messa a posto per poter passare. Poi via San Martino, in altri punti abbiamo previsto dei lavori di rinaturalizzazione delle scarpate di monte, perché sono stati oggetto di smontamenti, quindi per evitare che poi torni a franare nuovamente, per 350.000 euro, e 600.000 euro per la ripristino della sede stradale, opere di difesa secondaria con massi ciclopici e rinaturalizzazione della scarpata di monte a Cabianca, Siram, cioè di cui parlavo precedentemente, e 100.000 euro per ripristinare la sede stradale, la scarpata, scusate, il consolidamento della scarpata in via Carusi della Libertà, 80.000 euro a Casaglia, via Casaglia, perché c'è stato uno smontamento, un cedimento della sede stradale, e un altro cedimento della sede stradale in via Sirano, sono lavori di consolidamento della scarpata stradale, tutti molto simili appunto. Altri smontamenti in più punti di via Morbiedelano per 150.000 euro, e via Sperticano 100.000 euro per lavori di rinaturalizzazione della scarpata di monte, oggetto degli smontamenti. La stessa cosa per un altro punto, appunto di via Sperticano. E poi c'è stato un sedimento della rete Paramassi su via Lama di Reno, che se insomma, se la conoscete, cioè quella che tiene la montagna. Ci sono vari punti in cui si è proprio aperta e va sostituita. Abbiamo chiesto anche il ripristino del manto stradale di tutto il tratto di via Madireno, scusate, ma sono in più punti in base all'ordine in cui sono stati fatti gli atti. Ripristino del manto stradale del tratto di via Madireno utilizzato in alternativa alla Correttana, perché oltre a c'è la frana, si vede, c'è anche stato un abbassamento della strada in corrispondenza della scuola elementare, della scuola dell'infanzia di Panico, più tutto il manto stradale completamente rovinato. Poi ci sono interventi in via Canovella per 400.000 euro, altri interventi per spessurazioni profonde che si sono aperte ancora di più. Avevamo già fatto degli interventi in passato, adesso si sono rovinati, e sistemazione del manto stradale 300.000 euro, smontamento della scarpata monte di via San Silvestro, sempre con lavori di rinaturalizzazione, e sia San Silvestro che all'Allocco per 100.000 euro in un caso, 150.000 euro nell'altro. Direi che li ho detti tutti. Il totale è di 8.456.000 euro. Quindi questo è stato inviato. Io spero vivamente che vengano tenute in considerazione tutte le richieste che abbiamo fatto, che arrivino nel più breve tempo possibile le risorse per coprire il debito fuori bilancio, che ci permette anche di avere delle risorse in caso di nuove emergenze, perché altrimenti saremmo in una situazione molto, molto, molto critica. Direi che bene o male ho detto tutto, lo so che è stato lungo, ma secondo me era importante che tutti quanti si rendessero conto della situazione che abbiamo e che se si vogliono mettere a posto le cose una volta per tutte, vanno fatti gli interventi importanti, non dei rattoppi, perché altrimenti ci ritroviamo con questa situazione, clima che è quello che è, insomma, ad avere emergenze continue. Io colgo l'occasione, qualcuno l'ho già ringraziato, però voglio ringraziare tantissimo l'Associazione dei Volontari della Protezione Civile di Mazzarotto, che è stato con noi tutti i giorni fino a notte ad aiutare le persone che hanno bisogno e anche ad intervenire in tanti casi, la squadra del soccorso alpino che ci ha aiutato a soccorrere le persone che erano isolate, l'Associazione Nazionale dei Carabinieri che ci ha aiutato nei periodi in cui avevamo bisogno di gestire il traffico, soprattutto quando era chiusa la Corettana, la pubblica assistenza di Sasso Marconi e le associazioni che in vari modi hanno dato una mano, l'Associazione Riva del Setta, l'Associazione Mano Tesa, l'Associazione Rocca delle Vedovette e il Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti. E poi tutti quanti, tutti i cittadini che hanno dato una mano, abbiamo scritto su Facebook chi ha potuto insomma, con la pala a spalare il fango, chi con competenze varie, e chi con conoscenze varie del territorio e chi raccogliendo materiale, mandando materiale, mandando aiuti e poi tutto lo staff insomma, del comune, tutti gli amministratori che sono stati pronti a gestire il centro operativo comunale, che gestiamo con due numeri per le emergenze e che sono sempre attivi, sono attivi ancora adesso, e al quale insomma, rispondiamo noi, e come noi ci occupiamo anche, questo vorrei sottolineare perché qualche volta può essere che sia sfuggito qualcosa, cioè la comunicazione non sia arrivata in tempo, ma anche su Facebook tutte le comunicazioni date ci dobbiamo arrangiare a gestirle, quindi a volte può darsi che sfugga qualche informazione data 5 minuti dopo o qualche ringraziamento, come quando si fanno i ringraziamenti si dimentica sempre di qualcuno, di non aver dimenticato anche stasera qualcuno. Basta, io direi che ho detto più o meno tutto, se ci sono poi delle domande, degli interventi, rispondo. Prego, consigliere Muraca.
Grazie, buonasera a tutti. Allora, ha letto un elenco che era infinito, non finiva mai. Non a caso poi la somma totale dei danni è abbastanza ingente. Tutto questo ha dimostrato che abbiamo un territorio particolarmente fragile, o perlomeno che si è dimostrato fragile nel momento in cui questa ondata di maltempo ci ha pervaso sia a noi sia a tutto il territorio Emiliano-Romagnolo. Io non ho nulla da dire sulle somme urgenze, ci mancherebbe altro, avete dovuto agire, avete agito, siete stati abbastanza rapidi, abbastanza premurosi verso tutti, e quindi di conseguenza mi sento di ringraziare chi insieme a voi ha collaborato per ripristinare al meglio le condizioni di vivibilità. Però mi preme fare alcune considerazioni per quanto riguarda il futuro. Intanto vorrei chiedere, abbiamo la situazione di Capianca, è vero che è stata fatta quella riparazione importante, ma è anche vero che il fiume continua ad accostarsi al lato. Quindi, di conseguenza, a mio parere, sarebbe bene far intervenire la regione in modo che lo scorrimento dell'acqua riesca a essere spostato verso la parte più centrale dell'Alveo, in modo proprio da risparmiare quella, come anche altri punti dell'Alveo. E ho notato, facendo un giro da quelle parti, proprio per vedere un po' come era la situazione delle frane, che ci sono troppi tronchi, troppa legna all'interno del fiume. Anche questo bisognerebbe trovare un sistema per riuscire a farli levare, per il semplice motivo che poi questi tronchi vanno a finire spesso sulle arcate dei ponti e quindi creando tappi con tutte le conseguenze del caso. E quindi la raccolta delle legne potrebbe anche essere da parte delle ditte che fanno cippato, oppure raccogliere comunque per portarla al cippato. Non so, è un'ipotesi, io non so se è realizzabile, però è un'ipotesi. Poi volevo chiedere come siamo messi con la terra depositata nella cartiera e lungo l'argine, nel fondo, la Magrena, nel fondo via Barrera. Resterà là per un sacco di tempo, verrà spostata, ci penseremo dopo sicuramente, però era giusto per sapere. Per curiosità, alla lama nella cartiera è stata portata quella da Capianca, non avevamo un posto più vicino, ma poi chiedevo anche come siamo messi con i monitoraggi, ma per la mano mi ha già risposto perché ha accennato che stavamo guardando tutte le situazioni, e poi una cosa che interessa molto la cittadinanza, il ponte del Luggio, da come siamo messi, che previsioni ci sono, ecco. Grazie.
Buonasera Sindaco, chiedevo informazioni sull'allotto che ha detto 300.000 euro di danni, giusto? Ma si parla di intervento quello sulla Val di Setta, sulla curva degli Acini, intendeva quello come parte allotto? E poi l'altra cosa, chiedevo com'è il discorso del cantiere sulla SS64, se avrà avuto modo di sentire ANAS, se qualche novità, dato che comunque molti cittadini ci chiedono informazioni perché sono dei giorni che non lavorano ed è spesso fermo. Grazie.
Ci sono altri interventi o rispondo a questo?
Un momento.
Allora, parto da Capianca. Sì, è necessario fare proprio quel lavoro di spostamento perché c'è molta terra al centro del fiume, insomma, nell'alveo del fiume, proprio che ci provoca il passaggio dell'acqua a delle velocità molto elevate nella zona in cui era effettivamente eroso. Noi avevamo chiesto di fare quell'intervento al genio militare, avevamo già avuto l'ok della regione, anche per spostare i tronchi, perché li sposteremo anche noi volentieri, ma non abbiamo i mezzi, cioè bisogna andare proprio dentro al fiume e spostarli. E tra l'altro anche a livello di tempo si potrebbe trovare tempo, ma sono impegnati in altre situazioni, perché stiamo cercando di liberare tutte le spoline che ci sono, c'è la situazione di malfolle che di nuovo quello che è accaduto. Tante zone dove erano aperte le scuole si sono riempite nuovamente con l'estate del giugno, di nuovo, sì. E per cui abbiamo chiesto di poter intervenire, ci avevano già anche, avevano trovato anche massi ciclopici da mettere, perché lì ha fatto un intervento importante a difesa della strada. Però ci sono state delle emergenze che hanno riportato le emergenze e quindi si sono dovuti spostare, che da noi avevano risolto l'emergenza e non poteva rimanere a fare dei lavori che sono più infrastrutturali. Però lo chiederemo perché assolutamente va fatto. Sullo spostamento dei tronchi è una cosa che abbiamo sollecitato e non è un problema solo nostro, ma è un problema un po' di tutti. Ne abbiamo interpellato alcuni di Carenana, la regione, tutti quanti. E l'intervento, però quello definitivo, non è quello che è stato fatto. Cioè, sono stati chiesti 600.000 euro per ripristinare la strada e fare in modo, cioè, e creare una barriera con i massi ciclopici in modo da proteggerla per fare l'intervento al centro del fiume. Poi la terra è stata portata dalla Correntana nell'ex discarica della cartiera, che è la zona insomma più verso il fiume. Ne abbiamo già detto, eravamo d'accordo con ANAS che l'avrebbero spostata, perché è materiale che hanno spostato loro entro 3 mesi. E ovviamente hanno tante altre urgenze, ma entro 3 mesi dovrebbero spostarla. La terra della cartiera non è quella di Cabianca, perché? No, la terra, cioè non so perché sia arrivata la terra della cartiera, è terra di varie frane nostra, cioè quella che è stata portata dalla qualità è stata portata nell'ex discarica della cartiera, che adesso è stata acquisita da noi insieme a tutta la ex cartiera vuota. Dentro la cartiera sono stati portati alcuni cumuli di terra che non sapevamo dove mettere con i cantonieri, ma ovviamente smantelleremo tutto quanto. Se qualcuno ha segnalato dei camion che partivano dalla cartiera, qualche cittadino immagino, sono dei camion con materiale frantumato che è stato selezionato, comunque è stato portato per la costruzione della strada, del bypass di Via Cabianca, perché non so, in quel momento c'era la Correntana chiusa, non si poteva arrivare con il camion fino dentro dalle cave di vicino a Via Cabianca, perché si sarebbe spaccata la strada via Madireno. Quindi per fortuna avevamo del materiale frantumato in cartiera, abbiamo utilizzato quello cercando di selezionare il più possibile, perché ovviamente c'erano aperti di mezzo, non era stato, ma hanno provveduto, per questo è costato anche tanto, perché hanno caricato, insomma, dovevano selezionare, caricare e portare alla Cabianca il camion, ma non è stata portata a terra dalla Cabianca. Cioè i camion che vedevano uscire ed entrare dalla cartiera erano quelli destinati a portare il materiale per la costruzione della strada. Non so dove avevano. La terra che c'è lì è terra proprio dei nostri cantonieri. Quella portata da ANAS tutto insieme nella ex discarica è ben divisa, perché loro si occupano della loro e noi ci occupiamo della nostra. Ma siccome inizieranno gli interventi di demolizione a breve dentro l'ex cartiera Burgo, metteremo a posto tutto quanto insieme, è appoggiata lì, in sostanza. Poi, Ponte dell'Orzola, Ponte dell'Orzola stanno valutando diversi progetti che sono stati presentati, anzi, diciamo che stanno valutando insieme al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che sarà la fonte dei finanziamenti per fare tutti gli interventi che sarà necessario fare lungo la Correntana. Mi stanno valutando i progetti, ma in questi giorni non è che non stiamo facendo nulla, stanno anche vedendo come si comporta, diciamo, il fronte della montagna interessante, perché ci sono punti in cui c'è c'è la parete rocciosa, che anche se è più, sembra, è più pericoloso, ma è più facile intervenire, altri punti invece devono capire se, insomma, essere sicuri che tutte le frane siano ferme per poter intervenire. Ma l'ultima volta che ho sentito, quindi questa mattina, mi hanno assicurato che stanno facendo di tutto per partire in tempi brevi con le attività. All'allocco è una somma complessiva di alcune situazioni che abbiamo con frane che riguardano sia il, alcuni cedimenti, insomma, del manto della strada, sia invece la un'opera di naturalizzazione che sta dietro ad alcune abitazioni. Ci sono arrivate diverse segnalazioni, quindi abbiamo messo un numero complessivo di interventi, una cifra complessiva per tutti gli interventi che saranno da fare all'allocco. Se mi chiedi un civico nello specifico, posso anche rispondere, però forse meno dopo.
Quella parte più grave, quella sulla curva degli Ancini.
Sì, una parte è destinata a quello e in parte ci sono anche dei lavori di rinaturalizzazione su alcune, su un versante, perché è scesa un po' la terra. Ok. Prego, consigliere Morata.
E chiedo anche la parte del Stato Museo.
Allora, siamo messi che lì abbiamo interpellato tutti gli enti privati coinvolti, perché c'è ANAS, c'è il Museo Etrusco, diciamo, Museo Nazionale Etrusco, che quindi che fa capo al Ministero, e poi ci sono dei privati interessati. Comunque siamo cercando di valutare la situazione e le competenze per riuscire a fare un'opera di consolidamento. Al momento è tutto, cioè, fermo, nel senso che ANAS ha messo dei blocchi e dei jersey che tengono fermo il muro. Andrà rifatto il muro, ma ci stiamo lavorando anche su quello. Vabbè, quando c'è un solo soggetto coinvolto è più facile, perché sai che deve intervenire quello e quello interviene o lo intimi ad intervenire. Quando ci sono più soggetti coinvolti, invece bisogna trovare un accordo, capire di chi è la competenza, perché ovviamente in questi momenti, siccome ci sono interventi da fare che costano dei soldi, si tende a cercare di sbognare il tutto, no? Però è che è la strada statale. Sopra è un terreno privato e è coinvolto anche il museo. Ci sono dei confini che vanno ben capiti e ben chiariti, e poi si interverrà. Per fortuna però tiene, cioè avevamo molta paura che anche in altri punti cedesse, invece con quell'intervento al momento è in sicurezza. Poi bisognerà ovviamente intervenire, non si può lasciare così. Consigliere
Battistini, prego. Buonasera Sindaco, buonasera colleghi consiglieri. Allora, innanzitutto mi unisco ai ringraziamenti, l'avremmo fatto nel penultimo punto all'ordine del giorno, che è appunto l'ordine del giorno in riferimento alla richiesta di danni dell'esercito di danni per quanto riguarda l'alluvione, quindi mi unisco al ringraziamento di tutte quelle forze che in quelle settimane, in quei giorni si sono date da fare per cercare di aiutare il prossimo. Non parlo solo delle persone che hanno subito i danni di questa alluvione, di questa catastrofe, ma anche di chi si è mobilitato da zone che non hanno subito danni, andando a aiutare e a portare un contributo, un beneficio alle persone di. Ecco, io credo che questo sia esattamente lo spirito che rappresenta, in questo caso mi siedo in Consiglio Comunale di Martaboto, che rappresenta la comunità di Martaboto. E questo mi rende orgoglioso nel notare che a volte tragedie del genere si scelgono di mettere da parte ideologie, fazioni, simpatie, antipatie per un bene comune più alto. Ecco, era un qualcosa che non sempre, e soprattutto ultimamente, non avevo più notato nella comunità di Martabocco, soprattutto dopo le ultime legislature a guida PD. Però invece devo dire che stavolta, mai come stavolta, proprio perché probabilmente l'insegnamento che arriva da un leader che siede a Roma ha voluto far intendere e far passare soprattutto in zone colpite come le nostre. Quindi sono contento che la comunità di Martabocco abbia risposto in maniera così favorevole, in maniera così propositiva all'aiuto fra loro stessi. E lo sono ancora di più appunto per la costanza, la tenacia, la determinazione che la squadra esterna, i cantonieri, gli impiegati dell'ufficio tecnico hanno messo in orari anche oltre il loro previsto, impiegando sicuramente e sottraendo sicuramente del tempo alle loro famiglie, ai loro interessi, alla loro vita sociale. E allora qui si capisce come è necessario a volte cercare di non inasprire dei toni, di non innalzare dei toni, per dare un esempio alla nostra comunità rispetto a situazioni che possono accadere come quelle che sono accadute. E questo era giusto un cappello per unirmi al ringraziamento di chi ha lavorato e ha lavorato tanto. Per quanto riguarda invece tutto il resto, Sindaco, allora io ho sentito le richieste dei colleghi, ho sentito le sue risposte, ecco, mi va bene tutto, lei sa bene, Sindaco, che io accetto sempre tutto nella forma, nella misura in cui, però, a un certo punto bisogna stringere le maglie e cercare di capire in che direzione vogliamo andare. Notizia di pochi minuti fa, ahimè, che giunge al nostro gruppo consigliare è che c'è stato un gravissimo incidente a cavallo della frana di Pioppe, dove parrebbe che la persona, ahimè, e quindi anche lì è un punto dove c'è un restringimento. Voi capite bene che questa situazione è una situazione che non bisogna protrarre nel tempo. Bisogna chiedere a cavallo di Pioppa, adesso si dice, perché c'è la comunicazione che ci è appena stata data, che ci è appena arrivata tra l'altro anche dai media. Al di là di questo, l'obiettivo è quello di dover mai, in questo frangente, in questo momento, cercare di richiedere ad ANAS e di fare un po' anche la voce grossa con ANAS, richiedendo che gli interventi vengano sollecitati, vengano automatizzati, soprattutto resi più svelti, perché capite bene che essendo la Proletana e soprattutto quel tratto uno degli unici punti che ha poche alternative, soprattutto la Roma di Reno che sta vivendo quella situazione di instabilità, è necessario che loro ci riaprano questa strada a senso alternato. E allora nessuno vuole mettere in discussione l'operato di ANAS, l'operato dei tecnici, l'operato degli impiegati e degli operai. È necessario però che chi ha il potere di alzare la voce e di ottenere qualcosa lo faccia, perché molto spesso il messaggio è sempre lo stesso: forti coi deboli e deboli coi forti. Allora, io invece ritengo che sia opportuno e necessario che questa amministrazione, che lei sindaco, essendo dell'esponente, ad ANAS detti dei tempi certi e immediati al fine di risolvere questa situazione.
Allora,
Sindaco,
ok. Io posso provare a dettare, chiedo un aiuto anche data la vostra vostro collegamento politico con il Ministero, cioè il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che può dettare i tempi. Io li posso chiedere, posso sollecitare, ma detto questo è importante che insomma, il Ministero, che tra l'altro è stato qua in persona del Vice Ministro, come si avvia, insomma, spinga affinché poi si apra velocemente, si passano i lavori velocemente. Quindi siccome parliamo di condivisione e collaborazione per riuscire a a far sì che appunto si riesca a superare l'emergenza e ad agire in tempi rapidi, chiedo un aiuto anche a voi in questo senso. Prego, consigliera Balzotto.
Ma volevo solamente ricordare che tutta la comunità di Marcabotto, soprattutto tutto il mondo del volontariato di Marcabotto, aveva purtroppo già avuto occasione di attivarsi e di dimostrare la sua insancabile voglia di aiutare gli altri, la sua generosità, purtroppo in altre occasioni, cioè durante la pandemia e durante lo scoppio del conflitto Ucraina-Russia. E quindi di sicuro non si è attivato, stimolato da nessuno che siede sulle poltrone a Roma.
Qualcun altro? Andiamo avanti. Allora, l'oggetto, come avevo detto, erano il primo elenco che vi avevo fatto riguardo appunto ai debiti fuori bilancio. E quindi approviamo quelli. Per un totale sono 286.000 euro in totale. C'è anche il livello di esecutività, quindi chiederei di votare congiuntamente l'uno e l'altro. Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario?
Siete favorevoli, scusate, ho suonato e astenuto. Okay.